Finisco. Gesù è andato a Nazaret, dice il Vangelo di Luca, solo il Vangelo di Luca, dal capitolo 4, va in sinagoga, forse c'era già una sinagoga, ma se c'erano solo 400 abitanti, probabilmente non c'era una vera e propria sinagoga, c'era magari una stanza che il sabato la usavano per pregare. Va in sinagoga e cosa fa? Legge, prende il rotolo e legge il profeta Isaia. Il profeta Isaia, capitolo 4 del Vangelo di Luca, dice che torna in Galilea, va a Nazareth, dove era cresciuto, e dà il rotolo: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato e mi ha mandato a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Interessante, sapete che questo capitolo 61, quattro secoli prima, 450 anni prima, l'aveva scritto un gruppo a Gerusalemme, un gruppo perché gli ebrei erano stati deportati a Babilonia, tempio distrutto, la città distrutta, sono rimasti a Babilonia 40-50 anni, poi hanno cominciato a tornare a casa a Gerusalemme. Quando sono tornato a Gerusalemme era una cosa pietosa e c'è gente che proprio in quel momento ha scritto dei capitoli bellissimi, i più belli dell'Antico Testamento, che trovate dal capitolo 42 in poi di Isaia. E sapete chi erano questi? Era la gente che aveva riflettuto su come Dio era stato sconfitto. Perché così era all'epoca, ognuno aveva il suo Dio. Se Gerusalemme era distrutta, vuol dire che Yahweh era stato sconfitto, il Tempio distrutto. Noi siamo i figli di un Dio minore. Noi siamo i figli di un Dio sconfitto. Allora, quando tornano a Gerusalemme, questo gruppo ha scritto questi capitoli, soprattutto il capitolo 52 e 53 di Isaia, che conoscete, si legge sempre in Venerdì Santo, è chiamato il servo sofferente, bellissimo. E questa gente che torna a Gerusalemme, invece di preoccuparsi della miseria che c'era, volevano preoccuparsi di ricostruire il Tempio, che Dio tornasse a essere glorioso. Il nostro non è un Dio sconfitto. E questa gente qui, questi che hanno scritto questi capitoli, 61 anche, dicevano: sì, sì, va bene, costruiremo molto il Tempio, ma diamo da mangiare alla gente. Diamo da mangiare alla gente, perché la gente ha fame. Avremo il Tempio e avremo un popolo di affamati. Volevano delle riforme. Qual è la riforma di cui si parla qui al capitolo 61? La riforma, chiamiamola così, è l'anno giubilare, il giubileo, che nella nostra storia è diventato l'anno delle indulgenze, ahimè, vero?
Ahimè.
Spero che non siate andati a Roma anche voi,
ahimè,
a comprare le indulgenze. Cos'era il giubileo per gli ebrei? Guardate, il giubileo è stata una grande intuizione, non sappiamo quanto fosse efficace, ma il giubileo significava questo. In poche parole, perché sono il 10 e un quarto, dice 20. Questa terra, e questo Gesù, veramente questo Gesù l'ha vissuto, questo è sicuro, che ce l'aveva dentro. Questa terra che abbiamo ce l'ha data il Signore, non è nostra. Ce l'ha data il Signore. Perché ce l'ha data? Perché potessimo vivere. È una cosa scontata, dite voi. No, non è scontata. Non anche oggi. Perché potessimo vivere, ci ha dato questa terra. Se in questa terra, che è di Dio, imprestata a noi, c'è qualcuno che non vive più, che non riesce più a vivere, dobbiamo fare qualcosa. Ecco perché è sotto il giubileo. L'idea è questa: la povertà non può diventare cronica, perché un uomo in quel modo muore prima del tempo. non ha più dignità, non ha più volto. E quindi hanno messo su delle leggi, no? Ogni 7 anni si restituiva la libertà a chi l'aveva persa, ogni 49 anni si tornava alla terra, chi aveva perso la terra doveva riaverla, la famiglia doveva riaverla, perché senza terra uno non è più libero, come diciamo noi oggi, articolo 1 della Costituzione, se non c'è il lavoro la Repubblica va in malora, la stessa cosa allora, se non c'è la terra non sono più un uomo, divento una bestia. Questo era il giubileo. Detto in termini nostri, significa politiche di riforma, no? Se dovessimo tradurlo, no? Di riforma in maniera che sia assicurata la più grande giustizia possibile, in maniera che sia assicurata la più grande redistribuzione della ricchezza possibile. Questo. Quindi Gesù non ha soltanto detto, guarda, questo è il povero Cristo, ti guarisco. Ma Gesù ha detto in Galilea, questa terra nostra non è più nostra. Di chi è? È dei ricchi. È diventata la terra dei ricchi. E ci sono troppi poveri. Ma Dio non voleva una terra così. Non voleva questo. Dobbiamo fare il giubileo in maniera che tutti abbiano la possibilità di campare e di essere contenti di vivere, perché è per questo che il Padre Eterno ci ha dato questa terra. Io sono sicuro che Gesù pensava in questo modo nel suo cuore, di questo sono sicuro. Luca lo ha trasmesso anche attraverso questa scena per cui Gesù va in sinagoga e annuncia la necessità dell'anno del giubileo, in maniera che non ci fossero più i miserabili, i morti di fame per le strade. Questo Gesù ha proposto di fronte alla povertà e alla miseria e alla ingiustizia che c'era nella Galilea del suo tempo. Del suo tempo. Bene, allora vi avevo promesso e voi direte, ma allora le speranze dove sono? Ci sono. Ve le metto lì una per una, con calma, e spero che ve le ricordate. La prima speranza di Gesù, guardate, lo faccio in maniera precisa. La prima speranza di Gesù, a partire da quello che ha detto e soprattutto da quello che ha fatto, è stata quella di dire: non è vero che il mondo è così cattivo che Dio si è stancato. No. La speranza di Gesù, e per questo ha parlato e agito in un certo modo, è stata quella di dire: voglio far sì che la gente capisca che il Padre Eterno è fedele anche quando non ce lo meritiamo. Anche una cosa grande, visto che quest'anno è l'anno della fede. Non so voi cosa pensate, no, di una fede adulta, ma questa è una delle cose della fede adulta. Il Padre Eterno è più grande delle nostre calunniate. Il Padre Eterno è fedele a questo mondo anche se ci sono tante carogne. Anche che finché siamo qui a quest'ora, a parte il canto, è facile dirlo, quando le carogne veramente ci prendono per la pancia, allora la fede secondo la speranza di Gesù era quella di far sì che ogni persona arrivasse lentamente a essere convinta che non era mai lontano da Dio e che Dio non era era mai lontano da lei, in qualsiasi situazione si trovasse. Non è vero che Dio è vicino ai giusti, non è vero. Questo è il Vangelo. Dio è vicino alla gente che non ne può più. Dio è vicino a quei peccatori che si riconoscono peccatori, che non ce la fanno. Sono contento che arriva un Papa che dice: il principio nostro è la misericordia. Vero, guardate, è stato così, Gesù è stato così, è vero. I peccatori, ma avete conosciuto persone che sono veramente vittime di qualche debolezza umana e che non riescono a venirne fuori? Le avete conosciuti? Veramente sapete una cosa che è più grande di noi? È più grande di noi! Ma chi ci autorizza a giudicarli? E Gesù non li ha giudicati. Ha detto: guarda, mi metto vicino a te, non ti chiedo neanche che ti converti. Non ha neanche, di tutti i ricchi che ci sono nei Vangeli di cui si parla, ce n'è uno che si è convertito, Zaccheo, vi ricordate? Ma gli altri, però Gesù è andato a casa loro lo stesso. Non è che ha detto: io ti sputo nel piatto per dirti che Dio è grande. Mi spiego? Terzo, questa è una cosa grande. Quando Gesù, faccio questo, quando Gesù annuncia il regno, e lo annuncia non solo con la parola, ma aiutando il più povero e i peccatori, e proclamando che il più povero bisogna che siano fatte delle riforme perché possa vivere, avere dignità. Gesù, quando dice questo, sta dicendo che il male, l'ingiustizia, si può vincere, si può vincere. Ma non solo. Guardate, questa è una cosa grande per rapporto al Battista, per rapporto ai fondamentalisti di oggi, o a quelli che i poveretti non sanno più, non sanno più. Anche a voi, vero? A me fa molto male vedere i suicidi di oggi. Ma di gente che non ce la fa più. Questo è il peccato. E guai a chi dice che lì Dio è assente, o che Dio è contro. Sì, per castigare uno così. Mi spiego? Quando il bene si avvicina a queste situazioni limite che per il Vangelo noi dobbiamo accogliere, dobbiamo assumere, noi cosa facciamo? Non soltanto vinciamo il bene, ma per Gesù, nel rapporto al Battista, voleva dire una cosa semplicissima: guarda che tu, quando fai una cosa del genere, quando tu perdoni, quando tu non giudichi, quando tu non restituisci il torto ricevuto, che qualche volta è difficile, molto difficile. Tu, quando fai così, anticipi qualcosa di quella perfezione che ci sarà alla fine dei tempi, qualcosa della perfezione che ci sarà alla fine dei tempi, tu l'anticipi oggi. Ma capite? Oggi, malgrado il mondo sia carogna, ci sono qui le luci dell'eternità. Non dobbiamo aspettare per forza l'eternità. C'è già qui. San Francesco è già una luce dell'eternità qui, e non solo lui, ma tutti i santi anonimi. E sono tanti nel mondo. Sono tanti nel mondo. Non sono pochi quelli che vincono il male con il bene. Sono tanti. Non fanno notizie, non ne parlano i giornali. Terzo, quando Gesù si mette e guarda i poveri, i cristi e le vittime, Gesù ha una grande speranza che il Tempio, i ben pensanti, i ricchi, i poveri, guardino il mondo a partire dalla vittima. Tu guarda la nostra società, guarda la nostra religione, guarda l'autorità, guarda la politica, a partire da dove? Dal ricco, dal potente, da quello che ha vinto? No, Gesù non ha fatto così. Gesù ha guardato al mondo a partire dalla vittima. E questa è stata la sua più grande speranza. Speriamo che il mondo capisca che per cambiare bisogna che guardiamo il mondo a partire da colui che è stato schiacciato, a partire da colui che è una vittima. Quarto, finito. Secondo voi, Gesù che annuncia il regno in quel modo, che stasera abbiamo appena accennato, secondo voi, che speranza ha su di me? Su di te? Che speranza ha? Cosa spera da me? Secondo voi spera che cosa? Che io diventi San Francesco? Che io diventi non so che cosa? Guardate, questa è la cosa. Quando io ci ho messo molti anni, non so voi, il Padre Eterno e Gesù di Nazareth lo ha dimostrato. Non c'è cosa in questo mondo che dica che cos'è Dio, che cos'è il Padre Eterno. Non c'è cosa che dica qualcosa di Dio più della umanità che noi possiamo esprimere. La nostra umanità parla di Dio. Se io perdono, se io accolgo, lì c'è Dio, lì si dice, lì c'è qualcosa del Padre Eterno. E quella umanità che ha perdonato, che ha condiviso, che non ha giudicato, che non ha restituito, quella è l'umanità che più si avvicina al Padre Eterno, che più si avvicina a quella che è la perfezione che un giorno avremo tutti. Una volta che saremo morti, noi entreremo in quella perfezione. Pensate, noi entreremo in quella perfezione quando saremo morti. Bene, quella perfezione non comincerà allora, è già cominciata adesso, ma non perché io sono diventato santo, ma perché sono stato umano. Perché sono stato umano. Noi, nella storia, in nome di Dio a volte, in nome della verità, abbiamo ammazzato la gente, abbiamo giudicato, abbiamo fatto delle cose che non avevano niente a che vedere con il Vangelo. Niente. Ci siamo dimenticati che Dio passa attraverso la nostra umanità. La umanità nostra, la capacità di farci prossimo degli altri, di portare qualcosa del loro dolore, della loro fatica, no? delle loro impossibilità. La nostra prossimità, quello è il dono di Dio in questo mondo, non i miracoli. Li ha fatti Gesù per dire che il Padre Eterno è più grande dei nostri peccati. Fatto questo, basta. Il miracolo più grande è quanto noi riusciamo a essere umani con gli altri. Buona serata.
Avevo superato il caldo e è stata la speranza di sapere che adesso sarà un po' di fresco. Però ecco, non so quante cose ognuno di voi ha potuto apprendere su questa speranza di Gesù e che cosa spera Gesù di ognuno di noi. Però io ho scoperto una cosa, così andiamo poi a prendere qualcosa da bere e da mangiare. Ho scoperto che buon Dio, ho scoperto vedendo tutte queste speranze di Gesù, ho scoperto che buon Dio, se se ne fa un baffo di tutti i miei limiti, del mio peccato, eccetera, non gli importa niente, e che mi perdona di quel bene. E non soltanto, dimentica tutto. Ieri abbiamo un momento di convivialità, con cose fresche, cose dolci, e domani abbiamo questo ultimo incontro con il padre Peter, il padre gesuita che viene da...
Bravo, che Gesù ha detto sul regno, ricordate il seminatore, la zizzania, tutto, no? Vi ricordate? Sono tutti su questo. Avete fiducia che il bene comincia dal male. Noi non possiamo uccidere il male, noi possiamo vincerlo con il bene, diffondendo del bene.
Ecco perché ha fatto dei miracoli, ecco perché è stato accogliente, ecco perché ha accolto il nome di Dio.